È una gioia per me essere qui con voi per diversi motivi. Uno perché ho occasione di rivedere visi che da 30 anni non vedo, ad esempio Massimiliano, ma anche che finalmente le predicazioni che sento hanno un viso, perché mi diletto anche ad ascoltare predicazioni sul web e sono contento che voi avete un sito dove appunto vi è la possibilità di ascoltare i vostri messaggi e sono contento che ora finalmente posso anche conoscere i fratelli che portano questi messaggi, come anche voi sorelle naturalmente. Per me è sempre una gioia quando ho occasione per la prima volta, perché effettivamente questa è la prima volta che sono nel mezzo di voi. E quale domenica migliore? Una domenica addirittura dove c'è un battesimo. Quindi quando un'anima che riconosce, anche se l'ha già fatto, come è stato giustamente detto, ma che riconosce pubblicamente davanti a tutti, e quindi mi associo alla gioia del fratello che si battezzerà questa mattina, testimoniare della sua fede ad amici, parenti, colleghi, della sua fede personale nel Signore Gesù Cristo. Brevemente volevo portarvi a riflettere su un brano che abbiamo nella prima lettera a Timoteo, capitolo primo e versetti 12 a 15. È una breve testimonianza che l'apostolo Paolo rivolge al suo figlio nella fede, a Timoteo, questo ragazzo, questo giovane, si presume che qui aveva circa, in questo contesto storico, circa 40 anni, non era proprio un ragazzino, ma sicuramente aveva delle grandi responsabilità trovandosi in una chiesa che aveva dei problemi allora, la chiesa di Efeso, e insieme a tanti insegnamenti, a tante esortazioni che Paolo rivolge a Timoteo, ad un certo punto l'apostolo Paolo parla del suo passato. E notate che cosa dice l'apostolo Paolo. Io rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù nostro Signore, dell'avermi egli reputato degno della sua fiducia, ponendo al ministerio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un oltraggiatore, ma misericordia mi è stata fatta, perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità. E la grazia del Signor nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa parola e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Notate che cosa dice l'apostolo Paolo subito all'inizio. Dio mi ha reputato degno. Credo che nessuno di noi può avere l'ardire, considerando il proprio passato, indipendentemente dalle scelte che noi abbiamo fatto nel nostro passato, che davanti a Dio noi eravamo degni di qualcosa. O perlomeno sì, degni di qualcosa lo eravamo, degni della sua condanna, degni del suo giudizio, degni dello stagno dei fuochi di zolfo. Ma l'apostolo Paolo, quando riguarda il suo passato, lui si stupisce e si chiede, perché se noi parlassimo con l'apostolo Paolo, se fosse qui, e gli chiedessimo: ma tu che cosa stavi pensando quando stavi scrivendo queste parole a Timoteo? Forse Paolo ci risponderebbe così: ma guarda Andrea, mi chiedo ancora come ha fatto Dio a salvarmi, mi chiedo ancora come ha fatto Dio a perdonarmi, mi chiedo come ha fatto Dio a mostrare grazia verso di me, perché ero un bestemmiatore. E non soltanto, addirittura ho perseguitato la Chiesa del Signore Gesù. Io credo che quando vedremo il nostro fratello scendere nelle acque del battesimo, noi ci riconosceremo in questa indegnità che però Dio nella sua grazia ha trasformato in dignità. Paolo lo dice: io prima ero un indegno, come potevo presentarmi davanti a Dio con quello che ho fatto? Ma lo ringrazio perché Dio mi ha reso degno. Vedete, questo non è un sentimento che aveva soltanto Paolo. Il precursore del Signore Gesù, ovvero Giovanni Battista, a un certo punto, nel Vangelo di Luca, al capitolo 3, leggiamo: Giovanni rispose dicendo a tutti: io vi battezzo in acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Giovanni Battista aveva un bel seguito. Giovanni Battista era un uomo originale, sicuramente, in vista, famoso. Venivano tanti dalla Giudea e dalla Galilea ad ascoltarlo, perciò possiamo immaginarci, da un punto di vista umano, come lui poteva correre il rischio di innalzarsi, ma addirittura sapere che lui era quell'uomo scelto da Dio per preparare la via del Messia, per preparare la via del Signore Gesù. Poteva in un certo qual modo avanzare dei diritti, forse, da un punto di vista umano. Ma il Signore, ma Giovanni dice ai suoi discepoli e a coloro che sono lì: guardate che chi deve venire dopo di me, io sono talmente indegno che non posso nemmeno togliere i calzari a colui che verrà dopo di me. Sapete, sciogliere il legaccio dei calzari nell'antica Roma era il gesto più umile che compiva uno schiavo, oltre a quello di lavare i piedi. Ma togliere i calzari del padrone era il servizio più umile. Io non sono degno neanche di fare quello, non sono degno neanche di sciogliere il legaccio dei calzari di colui che è il Messia, di colui che è il Salvatore, di colui che è il Re dei Re, dei Signori dei Signori. Io non sono degno. Ed è questo, fratelli e sorelle, che dovrebbe alimentare sempre di più la nostra adorazione. Perché vedete, noi siamo come quella donna cananea, quella donna sirofenice, vi ricordate? Nei Vangeli poche persone che ha incontrato Gesù hanno ricevuto questa frase: grande è la tua fede. Provate ad investigare nei Vangeli, pochi personaggi ricevono queste parole. Due esplicitamente, da quanto io ho potuto vedere, e una categoria implicitamente. I due personaggi a cui esplicitamente Gesù dice grande è la tua fede, chi sono? Il centurione di Capernaum e la donna cananea. Questa donna aveva una figlia indemoniata, posseduta da uno spirito immondo. Immaginatevi voi, mamme, che vedete vostra figlia che si contorce dai dolori, che non può star ferma dai dolori che ha, perché è controllata da una forza oscura, da una forza malvagia. Voi come mamma che cosa fareste? Arriva Gesù, arriva colui che mi può risolvere tutti i problemi, mi può guarire mia figlia in uno schiocco di dita, grido a squarciagola: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E Gesù va avanti e non si gira neanche. Addirittura i discepoli che dicono: senti, Signore, ma puoi dirgli di star zitta? La sensibilità che avevano i discepoli allora, eh? Una mamma che è tormentata da questo dolore per il tormento della figlia. Questa donna corre, supera tutto il drappello, si ferma davanti al Signore Gesù, dopo che Gesù ha detto: ma io sono venuto solo per le pecore perdute della casa di Israele. Tu sei una pagana, tu sei una gentile, tu non hai nessun diritto. Questa donna non si ferma, va davanti al Signore Gesù, si inginocchia: mi devi passare sopra il mio cadavere. e blocca tutto il drappello. E per la terza volta, Signore, figlio di Davide. E Signore Gesù, questo è qualcosa che mi sconvolge. La terza prova. E Gesù che dice, non è bene dare del pane ai cagnolini quando ci sono i figli che devono mangiare. Non è bene. Prima i figli e poi se avanza qualcosa ai cani. E questa donna risponde, dici bene Signore, hai ragione, io non ho nessun diritto, io davanti a te sono come una cagnolina, ma anche i cagnolini che scodinzolano, se avete dei cani in casa vostra, che scodinzolano, che sono vicini lì alla tavola, che guardano, aspettano che una briciola di pane cada, perché possa mangiare. Questa donna si sente così. Io sono come una cagnolina, ma mi accontento, sarei contenta di un briciolo della tua grazia, di un briciolo della tua grazia. E questa è il Signore Gesù, nel vedere la fede di questa donna, dice, donna, grande è la tua fede. E la fede di questa donna è passata attraverso i secoli fino al 2021. E ancora oggi noi la ricordiamo, così come ricordiamo anche il centurione di Capernaum, vedete? Tante volte mi sono chiesto, ma Signore, ma perché al centurione gli hai detto subito, vengo a casa tua? Hai un problema, vengo, subito. E perché invece questa donna non gli hai risposto nello stesso modo? Vedete, il centurione era un passo avanti. Perché qual è la prima cosa che dice il centurione al Signore Gesù? Io non sono degno. Aveva già capito tutto. Verrò a casa tua, ma io non sono degno che tu ci metti il piede in casa mia. Io sono un peccatore. Sono un peccatore. Basta che però tu dici una parola. Una sola parola. E sarai ubbidito. Neanche gli apostoli, neanche i discepoli allora avevano una fede così. Ma un pagano ha superato la fede di tutto il popolo di Israele. Fratelli e sorelle, quanto è immensa la grazia di Dio. Quanto è straordinaria. Ma vedete, la salvezza del Signore ha e ci propone degli obiettivi. L'Apostolo Paolo ai Colossesi dice, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Vedete, non siamo salvati per oziare. Non siamo salvati per non servire il Signore, anzi, il nostro obiettivo, ci ricorda Paolo, è quello di camminare non come noi vogliamo. Il cammino nella scrittura indica il comportamento, la condotta, le scelte che noi facciamo nella nostra vita, scelte più o meno importanti. Ma ricordiamoci che una scelta può cambiare tutta la nostra vita, una scelta può cambiare tutta la nostra vita. E nel momento in cui noi ci affidiamo al Signore, il Signore ci indica la via, che è la sua parola. E noi siamo chiamati a seguire questa via, anzi, il Signore Gesù ce l'ha già tracciato il sentiero. L'Apostolo Pietro ci ricorda che il nostro compito è quello di porre i nostri piedi sulle orme del Signore Gesù. Non dobbiamo cercare la strada, già la sappiamo, già conosciamo, sappiamo che bivio prendere, che strada prendere. Il nostro compito è di camminare su questa strada, che non è semplice. Mai il Signore ha detto che il suo sentiero è semplice. Matteo capitolo 7. Entrate per la porta stretta, perché è larga e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E sono tanti quelli che scelgono quella via, ma pochi sono coloro che scelgono il sentiero stretto. Sentiero dove c'è sofferenza, dove c'è dolore, ma è il sentiero che porta alla presenza di Dio. E nessuno ci costringe. Non credo che il fratello sia stato costretto con un fucile a scegliere di seguire Cristo. Il Signore ci lascia liberi. ma ci avverte anche, vero, delle conseguenze. Il nostro compito, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, è quello di portare frutto alla gloria di Dio. Quanto è bella l'immagine dell'albero, vero, che abbiamo nella Scrittura, il Salmo 1. Il Salterio, i 150 salmi si aprono con il Salmo 1, dove abbiamo l'immagine dell'albero, del giusto, è come un albero vicino a ruscelli d'acqua, con radici ben profonde, e porta frutto alla sua stagione. È un figlio di Dio che porta frutto per la sua famiglia, porta frutto per la chiesa locale nella quale è, porta frutto per il prossimo che vede il cambiamento, che vede questa trasformazione. Quando parliamo, vedete, di servizio, non possiamo non citare i tanti esempi che abbiamo nell'Antico Testamento riguardo i servi di Dio. Ad esempio, seguitemi nel libro di Neemia, al capitolo 13 e versetto 14. Neemia, capitolo 13 e versetto 14. Abbiamo letto che l'Apostolo Paolo ringrazia il Signore per aver posto proprio lui, ringrazia Dio, per averlo posto come servo, al servizio suo. E in questo brano leggiamo del servizio, di un servizio fedele. Ricordati per questo di me, oh Dio mio, e non cancellare quello che ho compiuto fedelmente per la casa del mio Dio e per il suo servizio. Quando noi studiamo Esdra, questi libri che non sono soltanto storici, ma che vogliono anche illustrarci in che modo noi possiamo servire Dio, possiamo vedere e notare anche la stretta relazione, la stretta comunione che avevano questi uomini. E quanto è bello quando Dio ci pone nel ruolo di servi, perché siamo figli ma siamo anche servi, e possiamo nutrire una relazione profonda di comunione con il Signore. Possiamo, tanto che la parola di Dio dice che Egli abita dentro di noi, siamo il tempio dello Spirito Santo, e possiamo godere di questa comunione stretta e di questa comunione profonda quando noi, ripensando al nostro passato, eravamo completamente lontani. Vedete, abbiamo un solo modo giusto per ricordare il nostro passato. C'è un modo giusto e un modo sbagliato. Il modo sbagliato è la moglie di Lot, che mentre stava fuggendo con Lot e la sua famiglia da Sodoma, si gira indietro. E quella fu la sua condanna a morte. Quel girarsi indietro voleva dire: cosa sto lasciando? Il dolore di lasciare una vita probabilmente di agi, una vita di ricchezza, perché Lot era ben in vista nella città di Sodoma, tutto distrutto. E lei si gira nostalgicamente: quanto sto perdendo. Quello è il modo sbagliato di ripensare al nostro passato. Il modo giusto è quello che ci insegna l'Apostolo Paolo: ripensare al nostro passato per glorificare Dio della bellezza delle sue promesse e di quello che Egli ci ha donato in Cristo. L'Apostolo Pietro ci ricorda nella sua prima lettera come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri. Non so se ci rendiamo conto della responsabilità che vi è in questa parola, amministratori. Vuol dire amministratore delegato. Se voi fate parte di un'azienda, ogni azienda ha il suo amministratore delegato. E sapete, l'amministratore delegato è colui che ha in mano tutta l'azienda, praticamente. Tutta l'azienda. Noi siamo amministratori della svariata grazia di Dio. È come se Dio delegasse noi ad amministrare le sue ricchezze. E la ricchezza più bella che noi dobbiamo amministrare qua giù è la sua parola. Amministrarla agli altri, spiegarla, insegnarla a coloro che non sanno, a coloro che non conoscono le verità di Dio. Non possiamo venire meno a questo compito. E oggi, fratelli e sorelle, dobbiamo riscoprire tutto questo. Dobbiamo riscoprire il nostro mandato non è cessato. Siamo ancora su questa terra. Il nostro mandato non è finito. Il nostro obiettivo è quello di predicare il Vangelo alle anime perdute, confidando nel fatto che il Signore sa parlare ai cuori di ciascuno. Nel ricordare il suo passato, torniamo in Prima Timoteo capitolo 1, un attimo che lo trovo. Prima Timoteo 1 dice, versetto 13, prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un oltraggiatore. Sappiamo che per bestemmiatore noi intendiamo molto spesso chi insulta Dio apertamente, con quegli epiteti che conosciamo, ma nella Bibbia non è solo questo. Bestemmia non è soltanto un insulto aperto a Dio, ma anche l'insegnare e seguire false dottrine. Vi ricordate che il Signore Gesù era tacciato di bestemmia dagli scribi e dai farisei perché lui si faceva Dio. Per gli scribi e i farisei era qualcosa vero di inconcepibile. In Marco capitolo 2 è scritto: perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ah beh, certo, avete ragione. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma ignorate il fatto che Gesù Cristo è Dio manifestato in carne. Quindi lui aveva tutti i diritti e l'autorità di perdonare i peccati. E l'apostolo Paolo si rese conto a un certo punto che pensava di seguire Dio, pensava di seguire le verità di Dio, e invece stava bestemmiando. E invece stava bestemmiando nel rifiutare la persona amata del Signore Gesù Cristo. Nell'Epistola ai Filippesi, ancora l'apostolo Paolo, parlando di se stesso, dice: quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. L'apostolo Paolo seguiva la legge. Era un ebreo zelante nell'ubbidienza. Ma nel suo zelo egli voleva sterminare i cristiani. Vi ricordate in Atti 9? Spirando minacce e stragi. È l'espressione unica che abbiamo nella Bibbia riguardo all'apostolo Paolo, Saulo da Tarso. Spirante minacce e stragi. Voleva lo sterminio dei cristiani. Con l'autorizzazione del Sinedrio. Questo era Saulo da Tarso. Io ora vi vorrei fare una domanda. Perché Giona non vuole ubbidire a Dio? Adesso mi chiederete: cosa c'entra questo? Tra poco lo scoprirete. Secondo voi, perché Giona non vuole ubbidire a Dio? Domanda aperta. Aveva paura?
Perché conosceva la misericordia.
Perché conosceva la misericordia di Dio? Amen. Non voleva che si convertissero i Niniviti. Sapete, per tanto tempo pensavo che Giona se ne voleva andare perché aveva paura dei Niniviti. No. Giona aveva vissuto il periodo dell'invasione assira e aveva visto quello che gli assiri avevano fatto al popolo di Israele. E ora il Signore dice a Giona, proprio lui, vai là e predica questo messaggio. Ti do 40 giorni ancora a Ninive. Se non ti convertirai, sarai distrutta. Il problema per Giona è che c'erano quei 40 giorni. E Giona non voleva vedere la conversione dei niniviti. Perché? Se il Signore vi dicesse, vi facesse comprendere a una persona che ha fatto male alla vostra famiglia, molto, 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 molto male, ora vai là, da quella persona, e gli predichi il Vangelo. Voi cosa fareste? Giona, ti capisco, eh? Comincio a capirti, Giona. Tante volte ti abbiamo dato mazzate, però effettivamente, fratelli e sorelle, non c'è limite alla grazia di Dio. Siamo noi limitati. Guardate Anania nel libro degli Atti. Quando il Signore dice ad Anania di andare da Saulo da Tarso, che cosa dice Anania? Ma io devo andare da quello là? Ma io devo andare proprio da lui? Signore, ma arrestava i cristiani, li uccideva, li torturava, devo andare da lui? Sì, perché c'è un piano per quell'uomo. Io ho progettato un piano per Saulo da Tarso e scelgo te affinché tu vai là per parlargli, per trasmettergli il mio messaggio. Grazie a Dio Anania non si comportò come Giona. Ma fratelli e sorelle, quando noi ascoltiamo certe cose, quando accendiamo un telegiornale e sentiamo di delitti efferati che vengono fatti, eppure Dio ama anche quelle persone. E Gesù è morto anche per quelle persone. E ce lo ricorda l'Apostolo Paolo. Io prima ero un omicida, io prima ho perseguitato, io prima ero un bestemmiatore, ma grazia mi è stata fatta. Vado verso la conclusione, volendo trasmettendovi un aneddoto a proposito di questo. Mi trovavo in una chiesa del sud, non mi dimenticherò mai questa cosa. Io non ho mai pianto quando un fratello prega, cioè quando un fratello prega non piango mai, ma è difficile che piango proprio io, cioè proprio di mia indole. E venni a conoscenza che in quella chiesa vi era un fratello che era stato al 41 bis e si è convertito in carcere, un carcere di massima sicurezza, lo sapete. Stato arrestato per rapina a mano armata e si convertì in carcere, prima sua moglie e poi lui. Fece tutti i suoi anni di carcere e io volevo conoscere questo fratello e chiesi a uno degli anziani, me lo puoi far conoscere? E questo anziano mi disse no. Guarda, tutte le domeniche lui prega, voglio che sia tu a riconoscerlo. Mi sembrava un po' strana questa sua richiesta, ma comunque ha detto va bene. Domenica, culto di adorazione, questo fratello prega. Cioè, tanti fratelli pregano, ma anche lui, ma io non sapevo chi era. Ma quando questo fratello pregò, io stranamente mi mise a piangere. E quando alla fine del culto chiesi a quell'anziano, ma è lui? È lui. Fratelli e sorelle, un conto è se tu sei nato in una famiglia di credenti, come il sottoscritto, e si converte da giovane a 11 anni, come il sottoscritto. Altra cosa è quando tu arrivi al fondo, è quando tu hai sperimentato determinate cose nel tuo passato, ma scopri la grazia di Dio. E allora lì capisci le parole del Signore Gesù che disse alla donna peccatrice. Quella donna che ne aveva combinate di cotte e di crude, la parola di Dio non ci dice nello specifico che cosa aveva fatto, possiamo immaginarcelo. Ma quella donna non gli importava che Gesù fosse in casa di un fariseo. Lei va là, anche se sarà oggetto di maldicenza, di odio, di calunnia, a lei non le interessa nulla. A lei interessa dimostrare il proprio amore per il Signore Gesù. E quanto sono belle le parole che disse il Signore Gesù a quella donna. Simone, guarda questa donna. Tu non mi hai dato dell'acqua per lavarmi i piedi, ma questa donna
da quando è entrata non ha smesso di bagnarmi i piedi con le sue lacrime. Ha preso i suoi capelli e li ha asciugati. Tu non mi hai dato un bacio amichevole. Lei da quando è entrata non ha smesso di baciarmi i piedi. Fratelli e sorelle, tanto più grande è stato il nostro peccato, tanto più oscuro è stato il nostro passato, tanto più noi ringrazieremo Dio per la salvezza che ci ha donato. E questo è qualcosa che io ho sperimentato nella mia vita. Termino qua, volendo unirmi con voi nel festeggiare, perché gli angeli stanno festeggiando, unendomi con il vostro festeggiamento a questa anima che è già convertita, ma che questa mattina dirà pubblicamente: io appartengo a Cristo. Sia gloria al Signore. Amen.